Domande?
Sì, siccome qualche passaggio mi è un po' sfuggito, perché tu sei partito dai cinque elementi e dall'alchimia, la trasformazione di questi cinque elementi fino alla dissoluzione. Se puoi fare velocemente un riassunto, dai, un passaggio, perché un passaggio, qualche elemento l'ho saltato.
Cioè, praticamente, secondo la dottrina, noi siamo composti di questi elementi o movimenti che dir si voglia. Naturalmente questi non rappresentano veramente il nome dell'elemento, non è che significa che la terra è terra, il fuoco è fuoco, l'acqua è l'acqua. Elemento che è un simbolo di questa cosa, che comprende in sé tutte una serie di qualità sulle quali possiamo anche dedicare il prossimo seminario insieme a Gedun a questo processo dove spiegheremo bene queste cose, ma praticamente è come se noi fossimo composti di questi elementi che in qualche modo rappresentano i nostri componenti maggiori, e in effetti così, così praticamente è, perché non so, la terra simbolicamente è la carne, capito? È la carne, e di conseguenza, non so, l'acqua rappresenta tutti gli elementi che in qualche modo contengono l'acqua, dai liquidi corporei, compreso il sangue, all'urina e quanto sia. Comunque, a un certo punto, quando questi elementi sono in equilibrio fra loro, costituiscono un unicum che nel suo equilibrio forma lo stato di salute. A un certo punto il processo, a causa di fattori interni, di fattori esterni, interni e esterni, subisce un processo di alterazione che può portare in casi estremi alla dissoluzione degli elementi che lo compongono, in un processo appunto di distruzione, mentre prima gli stessi processi avrebbero portato a una generazione. E allora a quel punto esiste una sequenza precisa, determinata, per cui appunto la sequenza avviene in cinque fasi o in quattro fasi, dipende dalle dottrine, perché le dottrine dell'Asia non sono tutte perfettamente sovrapponibili. Nello stesso Tibet ci sono scuole in un'ottica e scuole in un'altra. Comunque, fondamentalmente, a quel punto la dissoluzione comincia dall'elemento terra, che è l'elemento della riflessione, che si dissolve nell'elemento acqua, che è l'elemento della volontà, che a sua volta insieme si dissolvono nell'elemento fuoco, che è appunto. Poi successivamente si risolve nell'elemento aria e tutto insieme si risolve nell'elemento spazio. Quando questa dissoluzione è avvenuta, tutto quello che costituiva l'energia del corpo, praticamente l'energia grossolana del corpo, la materia grossolana del corpo, si è dissolta e non è, in quanto non è più dinamica, non è più dinamica. E l'unica cosa che resta a quel punto l'energia rappresentata dal corpo sottile, che abbiamo sempre avuto, ma è stata mascherata dal corpo apparente e dal corpo grossolano. E di conseguenza questa energia sottile, rappresentata dai canali, dai chakra, dalle gocce essenziali, i bindu, è quello che in quale poi lasciamo questo mondo, e che attraverso un processo ancora più complesso si concretizzano in un tilè essenziale, in una goccia, un'ultima goccia che si concretizza a livello del cuore, con il quale noi lasciamo questo mondo in un continuum mentale fra noi, che che siamo stati e quelli che saremo nella vita successiva. Questo molto grossolanamente, il processo naturalmente è molto più complesso di come io l'ho spiegato. Ogni dissoluzione porta a un cambiamento strutturale di tipo fisico e di tipo mentale, che è molto ben descritto da Karmalimpa nel famoso Bardo Tudel, cioè quello che erroneamente Ivans ha tradotto nel libro tibetano dei morti, che sarebbe letteralmente la parola che ascoltata consente la salvazione al solo dirla. Questo sarebbe il senso di questa cosa. E Karmalimpa aveva detto di aver trovato questo testo come terma, come un tesoro nascosto dagli antichi maestri della prima arrivo in Tibet, quando il buddismo fu fortemente combattuto e contrastato dalla filosofia Bön, che era presente nel paese come forma religiosa iniziale. Ci furono contrasti gravissimi che portarono addirittura alla uccisione, all'espulsione dei monaci indiani, e secondo la dottrina questi avrebbero lasciato dei tesori nascosti, questo appunto terra, che poi i maestri tibetani avrebbero successivamente raccolto e fatto oggetto di studio e di trasmissione. Poi il buddismo, ci fu una seconda arrivo del buddismo e ci fu una violentissima rivolta che portò all'uccisione del re che era favorevole ai Bön, e il buddismo si impose con tutta, diciamo, una serie di cose che sono da verificare storicamente, ma appunto con il famoso matrimonio del re con le principesse nepalesi,
e cinese,
esatto, per cui naturalmente il buddismo iniziale aveva queste due componenti, che erano le componenti prioritarie, e poi il famoso concilio di Samye ci fu proprio la prevalenza della dottrina indiana e della dottrina cinese, che era molto importante perché era stata portata nel buddismo transimalayano da Bodhidharma già nel primo secolo dopo Cristo, che aveva portato questa famosa meditazione dhyana, si dice, cioè la meditazione attraverso la ricerca della luce, portata in Cina. Loro non capivano il sanscrito, gli chiedessero cosa facesse, lui diceva dhyana, e allora loro capivano chan, e allora il buddismo cinese fu chiamato chan, un buddismo molto molto profondo e molto complicato, ha dei maestri importantissimi. Il sesto patriarca Huineng ha scritto un trattato sul vuoto veramente straordinario, e poi da lì fu portato dai monaci in Corea, e da lì fu portato in Giappone. Quando chiesero cosa stai facendo, dicevano Chan, e allora non capivano, dicevano Zen, capito? E allora così, perciò è la stessa identica cosa. Però ripeto, tornando a noi, questa dottrina è la dottrina fondamentale del bardo, e che è molto ben descritta in questo famoso testo di Karmalimpa. Altre domande?
Grazie. Se posso fare un'aggiunta, io il padre del mio maestro di rifugio attuale è un attuale Terton, trovatore di tesori nascosti, e lui è specializzato nel tema di Gesar, di questo re del Tibet. E perché dico questo? Perché Gesar, la parola Gesar, forma anche la parola latina Cesare, imperatore di Roma.
Sì, della dottrina, c'era la dottrina antica perché c'era il primo primitivo sviluppo della dinastia, perché questa dinastia, che poi Regesa aveva fatto la sua comparsa, era i tibetani avevano una idea per allora abbastanza strana, e che invece viceversa, poi per una parte si è dimostrata molto esatta, quella di derivare dall'unione,
dall'unione di
dillo
Capra è un debole,
sì.
Sì, perché anche la una capra è più debole, e c'è la cosa che anche l'assa vuol dire città del te, ma prima di trovarsi l'assa, prima dell'avvento di Sonsen Gampo, il grande re Sonsen Gampo, che fu al suo tempo, che arrivò anche Yuto Kyonten Gompo, il primo medico tibetano, lui venne chiamato, si chiamava Rasa, la città delle capre.
Sì, delle capre, ma attenzione, qua nasconde una trappola, perché si chiama Sicapra, ma era il simbolo del demone. Tant'è vero che io ho molte di queste cose fatte poi in argento e tutte le cose che rappresentano appunto i demoni, ed erano assimilati ai monaci Bön. Di conseguenza loro dicevano: noi abbiamo formato Lhasa come città degli dei, Lhasa, e invece era la città dei demoni. E questo Regesa appunto faceva, non stava lì, ma stava al centro del Tibet, al centro del Tibet, e secondo la dottrina antica sarebbe venuto dal cielo, e lo descrive con una corda con la quale scendeva tutti i giorni in terra e poi risaliva con la stessa corda nel cielo. E mi ha fatto ridere pensare a questa cosa descritta da Gesa. Se fosse un extraterrestre sarebbe l'ideale, perché il Michio Kaku, che è uno dei più stimati fisici attualmente viventi, ha ipotizzato entro il 2050 la possibilità, attraverso una struttura che si può creare, di fare una corda elettronica di circa 5 km, con i quali si potrebbe salire direttamente su un'astronave con una sorta di ascensore elettronico, diciamo così. Perciò non è detto che Regesa non ce l'avesse già questo ascensore, forse nient'altro che un... Comunque lui, i primi sono sotto, tutte le vicende antiche sono sottoposte a leggenda. La realtà dei fatti, questa dottrina della dissoluzione, ha comunque un grande fondamento fisiologico, perché adesso io mi sono limitato, perché non volevo troppo parlare della dissoluzione come avviene nel fisico, ma descrive ampiamente quello che è il processo che accade nella morte dopo malattie croniche, che perciò accompagna a simboli, a storie, a visioni, ad allucinazioni, quello che poi però è un processo fisiologico correttamente descritto. Altre domande? No, e questo è il problema. Il problema è stato discusso in moltissime, fa parte di una sorta di discussione filosofica che vorrei evitare. Quello che conta, diciamo, per me è che questo deve essere propedeutico a un addestramento mentale profondo, per far sì che il processo della morte, quando avverrà, non ci spaventi, ma possa essere ricondotto semplicemente a un esercizio che noi abbiamo già ampiamente imparato durante la nostra vita terrena, perciò in quel momento noi vivremo l'evento come la ripetizione semplice di questo esercizio, un esercizio meditativo che senza paura ci porterà a quello che comunque deve avvenire in una transizione assolutamente non dolorosa e ampiamente ricca di infinite possibilità. Quando non facessimo questo, non addestrassimo la mente, saremmo chiusi in quelle che sono i nostri limiti, ma non cambierebbe nulla. Questa dottrina in ogni caso ci dà la possibilità di vivere meglio e di morire meglio. Poi quello che è dopo nessuno di noi lo sa veramente. Però ecco, noi abbiamo certamente fede su una cosa, che l'addestramento mentale che viene praticato porta sicuramente a vivere meglio e a morire meglio. E credetemi che io ho esperienza della morte, ne ho un'esperienza terribile della morte, pochi forse esseri umani nella storia dell'uomo che non siano stati militari, voglio dire, hanno un'esperienza come la mia, perché io per mio karma negativo ho visto morire nelle mie mani più di 1000 persone, ma non visto morire, proprio morire nelle mie mani, e vi assicuro che non è una cosa, non è un processo qualsiasi, eh? Per cui come si muore è un evento molto differente a seconda degli esseri umani, della loro qualità spirituale e mentale e naturalmente del loro modo di affrontare questo momento decisivo. È una cosa che bisogna prepararsi in maniera idonea, ma non per morire meglio, ma per vivere meglio. Questa è la cosa principale per noi, deve essere vivere meglio, perché morire è sempre, io sono figlio di un ferroviere, voglio dire, è sempre la stazione finale, ineludibile, voglio dire, il treno che parte da Roma, che sarebbe il momento della nascita, arriva a Milano, che è il momento della morte. E quello è impossibile evitarlo, però c'è possibilità di viaggiare in maniera molto diversa tra Roma e Milano, e chi fa la vera differenza non è la nascita o la morte, ma è il viaggio. E il viaggio è legato all'addestramento mentale, adesso mentale.
Volevo fare un'osservazione, perché di vita vissuta, che mi è rimasta sempre molto impressa. Due sorelle di mio babbo, una religiosissima ma in maniera gioiosa, una cattolica col Vangelo, francescana e il rosario sotto in mano, e una apparentemente religiosa ma si andava la domenica in chiesa e tutto là. È successo che io le ho potute vedere tutte e due al momento che proprio stavano per morire, ero ormai adulta. Negli occhi della zia che stava per morire, ci ha messo almeno una settimana prima di spegnersi completamente, ma coscientissima, quella che andava in chiesa ma non più di tanto, cioè una fede apparentemente modesta, io leggevo il terrore. E quando ho potuto, devo dire, ero studentessa, allora sono stata molto curiosa, io leggevo il terrore nei suoi occhi, questa saggissima matriarca peraltro, e io gli ho chiesto, ma zia, tu hai paura? E lei mi rispose sì, moltissima. E comunque poi si spense, è finita. Io ricordo questi occhi terrorizzati, era una donna molto intelligente e molto energica. L'altra zia, una donna semplicissima ma di gran fede, qualche giorno prima di morire si capiva che sarebbe morta, ma è vecchia, anziana ma lucidissima, diceva queste parole ma con sorriso in bocca: ah, che venga subito Gesù a prendermi, non vedo l'ora di andare là. E c'era una tale gioia, senza paura. Ora mi chiedo, al di là del profilo religioso delle due donne e della religione che loro avevano, lo sfratto di coscienza di queste due donne, che era chiaramente differente, ha potuto cambiare, non so se mi può rispondere, il loro passaggio.
Allora, dico una cosa che, va bene, non fa parte di questa, voi sapete che ci sono tantissime opinioni diverse, non voglio infilarmi in nessuna di queste discussioni. Però una cosa io l'ho imparata per gli studi che ho fatto, e se studiando storicamente la religione, indipendentemente da altro, su cui non voglio assolutamente infilarmi, è chiarissimo che la religione è nata per l'autocontrollo. L'autocontrollo. Ovviamente poi alcuni colbacchioni l'hanno usata naturalmente per un etero controllo, ovviamente. Però fondamentalmente la pratica religiosa, chiamiamola così, di qualunque tipo, o la pratica filosofica in generale, porta comunque un autocontrollo mentale. È chiaro che un autocontrollo è legato naturalmente a delle strutture molto importanti, che sono naturalmente legate alle strutture anteriori del cervello, massimamente i lobi prefrontali. Questi, se sviluppati in maniera idonea, hanno collegamenti molto importanti, con le strutture di un'area che un tempo si definiva l'area limbica, e comunque l'area in cui sono presenti le emozioni. Ora, è possibile, attraverso lo sviluppo di questi centri, non solo di questi, ma anche di altri naturalmente, coltivando la meditazione, la pratica religiosa, la preghiera, ci sono tanti modi e non c'è soltanto, di sviluppare a tal punto l'autocontrollo che naturalmente questo non escluda completamente la paura. Se si volesse, voglio dire, basterebbe togliere l'amigdala che sta morendo perché non abbia nessuna paura. Noi dobbiamo essenzialmente sviluppare una serie di centri perché vengano controllate le aree che più sono collegate con la paura, e nelle donne queste aree sono incredibilmente meno attive che negli uomini, perché per cui le donne che sono passate per così invece hanno meno paura, affrontano la morte con molto più coraggio. E comunque conta molto nelle donne l'ippocampo, cioè il loro ricordo. Molto conta il ricordo della morte della propria madre, della propria nonna e compagnia bella. Per cui è un processo che non si può schematizzare, ma è molto legato alle esperienze che uno ha avuto. Però quello che conta è che è certo la risonanza magnetica funzionale l'ha dimostrato, che la preghiera in grande accoglimento, le tecniche di meditazione e visualizzazione fanno sì che ci sia un cambiamento proprio strutturale delle aree che controllano le aree sottocorticali, per cui un miglioramento nei confronti della paura è sicuramente certo. Ma vi dico un'altra cosa, studiosi dell'Università di Berkeley hanno dimostrato che le persone che praticano una religione, non sembra vera questa cosa, ma hanno una vita più lunga degli altri e incredibilmente anche una vita più serena. Ovviamente questo è legato al fatto che se tu pensi che la tua vita non finisca qui, che ci sia un semaforo rosso alla fine di questa ferrovia, ma quel semaforo è soltanto il passaggio verso un'altra ferrovia che è associata, questo ovviamente ti toglie la paura. C'era una frase che mi aveva molto colpito, che tocca il cuore del sistema del cervello, quando diciamo avevo letto da ragazzo, senza sapere ovviamente nulla in quel momento del cervello, vita mutatur non tollitur, cioè la vita viene mutata non tolta. Ed è una cosa, diciamo, se fosse un'invenzione, è l'invenzione di una genialità incredibile. Una genialità incredibile, ti toglie ogni sorta di paura. Pensate, per dire, che questo è talmente valido che chi pratica una filosofia o la filosofia buddista, o chiamatela come voi volete, non teme la morte, è praticata per non avere paura della morte, ed è una filosofia basata sulla non violenza, è la filosofia più amata dai militari. Non sembra vero che sia così. Pensate che era imposta dal cosiddetto Bakufu, regime della tenda, che aveva imposto il suo tallone sul Giappone e messo la capitale a Kamakura dopo la conquista della battaglia, e dopo la conquista del Giappone, e aveva relegato l'imperatore a Kyoto, aveva imposto che si praticasse il buddismo, aveva eletto questa enorme statua del Buddha a Kamakura, che ancora è presente, proprio perché il buddismo dà quello che nessuna religione o filosofia può dare, l'assenza della paura della morte. Pensate a un militare che non ha paura della morte, quale persona può essere? Certo, viola completamente la base della dottrina, però per dimostrare quale potere ha la stessa pratica. È incredibile, una dottrina basata sulla non violenza, usata per rendere le persone più violente possibile, ma senza paura della morte. Non sembra vero. Bene, direi che adesso questa cosa ci può essere rasserenata, questo clima può essere rasserenato da Giovanni, che ci spiegherà gli ultimi 10 esercizi. E mi raccomando, come si dice Giovanni in tedesco, langsam. Capite che vuol dire? Vuol dire lentamente, lentamente, langsam.
La chiave è qua.
Ognuno si prende una posizione comoda, consona, corretta,
partiamo da dove?
Questo
partiamo dalla 12. Dopo, ma tanto dopo, tanto alla 21 ne rifacciamo tutti.
In un'ora.
Yeah. Allora, ragazzi, la 12esima. La 12esima, ve lo dico, la 12esima fa bene al genere di sesso, anche ai maschi, fa bene per la psicologia. Vi spiego per prima per cos'è, poi lo faccio io. Allora, secondo la tradizione tantrica del Kalachakra, sempre quando dico tantrica qua è sempre la tradizione del Kalachakra. Sono buoni e buono per problemi di bile. La bile aiuta il cuore, le emozioni, il fegato, le tensioni del diaframma e i problemi ginecologici. Come si fa? Semplicissimo. Si incrocia la mano davanti e si massaggia il seno. E si fa shaking, scuotimento. Cominciamo bene. Così. Allora, faccio vedere una volta io, poi lo facciamo. Tratteniamo. Il senso orario o il senso antiorario è uguale. Non c'è differenza. Va bene perché libera proprio e aiuta. La dottorina ci ha spiegato che è anche buono per autocura, autorilassamento, tensione, così via. Adesso scusatemi, devo mettermi la tonca più alta, perché la prossima dovete guardare molto bene il mio muscolo del collo.
Massaggio del seno a destra
e a sinistra insieme.
Insieme.
Incrociato.
No,
le mani incrociate. Così.
E 7 volte?
7. 7 giri.
7 giri.
Espiri.
Sì. E
7
dall'altra parte.
E 7 dall'altra parte. Espiri.
7 volte.
Sempre 7. O multipli di 7. Allora, ragazzi, adesso guardate, ponete la vostra attenzione qua, perché è trattenere il vaso. Vi rispiego il vaso. Il vaso è sotto il perineo, sopra il diaframma. Poche parole. Riempiamo il vaso e gira. La pancia rotea. Quando si fa? Si fa.
In avanti e indietro?
In avanti e indietro. Dentro fuori. Ce n'è uno, c'è questo dentro fuori, poi ce n'è un altro che è onde, proprio fare il mare. Così, perfetto. Questo è un altro, questo è il 22esimo. E questo è più trattenere il respiro dentro la pancia più lungo si può. Qua si inizia con 7 ohm, con sì. Chi non riesce a contare 7 può contarlo con le dita, 7 volte sul dito, om, espiri, 1. Vi faccio vedere come lo faccio io. Guardate prima.
Sposta la mano.
Questo aiuta, secondo il tantra di Kalachakra, i problemi nelle gambe e nello stomaco. Per la medicina tibetana, in crisi aumenta il potere digestivo, sblocca la costipazione e costruisce l'energia del corpo. Aumenta, forma. Ecco, mettiamo. Questo in tibetano chiamato anche Bumpa Chen, il re dei vasi.
Ma quando espiri riempi il vaso.
E quando inspiro riempio il vaso ha un fondo piatto, la pancia grossa, un collo stretto che è sul diaframma. Lì c'è un tacco.
Quindi sotto il diaframma, sopra il perineo.
Sopra il diaframma, sotto il perineo. Corretto.
Sopra il perineo,
sotto il diaframma. Dentro lì va sempre il respiro in ogni esercizio. Il tredicesimo qui è la base se si vuole fare poi un corso più lungo di yoga negli anni. Questo bisogna raggiungere in 14 minuti.
14 minuti questo?
Per 14 minuti sono 108, sono 21 o 21 o 108 o 21 5.
Giovanni, questo è anche lo stesso esercizio che si usa nella pratica della meditazione di pulizia dei chakra con i mudra,
sì,
che ci ha insegnato il professore della Kata, quello della luce, muovere la testa, del chakra rosso, lancio del sasso, chakra del cuore, chakra giallo, c'è proprio questo esercizio qua, con Bacca.
Ok, opa, facciamolo.
7,
allora, lo faccio vedere.
Lo facciamo
più. 5,
5.
7.
E
normalmente
dici la
O. No, io uso le 7 O per contare. Se no di solito prendo la mano e condisco la mano.
Ma
non
dobbiamo direttamente pronunciare l'O?
No, io la uso per contare.
Giovanni, trattieni sempre il respiro.
Trattenendo il respiro. Quello sì. Passo a vedere. No, dovete stare.
Belli, buoni.
Questo iniziamo, qualcuno potrebbe già sentire molto calore all'interno dello stomaco, perché è la base anche per il tubo.
Perfetto.
Ce la fai?
Sì.
Ci c'è.
Con piano piano, perché è un esercizio che ci vuole tempo per attuarci, perché questo buon partiello è un esercizio che le buone attività lo facevano tante volte, lo fanno tante volte nei monasteri, poi viene ripetuto di nuovo e di nuovo.
È la base per tutti e per i ricci.
Giovanni,
sì?
Ah, questo discorso di girare la pancia, lo devo immaginare come un orologio sulla pancia o come piatto?
Piatto.
Piatto nel fondo del vaso, quindi giro intorno al fondo del vaso.
Punto, ma è il vaso che gira, è il vaso che lo prendi e lo...
Sì, ho capito, però tua. Giro come se stessi mescolando dentro un vaso.
Vaso.
Okay.
Mescolando perché? Perché è proprio per quello che sblocca la costipazione. Mm-hmm. Aiuta per problemi digestivi e tutto questo.
Questo che ci
fa fare
adesso?
Sì. Quanti ne sempre, sempre.
Da una parte e poi dall'altra o?
Quello lì si può, questo è fuori, puoi decidere tu.
Questo è dentro il fuori, è massa.
Sì.
Perché lei con quell'altro.
Ruoti i capelli. Il prossimo è il 14esimo. 14esimo labbra. Questo è semplice.
Io ho capito che questo era solo.
Dentro e fuori.
Perché il
ruotare dentro e fuori.
È un altro.
No, ma non è
ruotare. Ruotare
è dentro,
dentro fuori. Ruotare è quello che arriva dopo. Il 22esimo. Il 13esimo e il 22esimo sono simili. La differenza è uno è uno avanti dietro e l'altro ruotare. Ma il ruotare, se si è bravi a fare questo, è molto più facile. Perché? Il ruotare come facciamo? Partiamo avanti indietro e poi lo piazziamo sul ruotare. Per partire rifacciamo questo. Ok, il prossimo lavoriamo con le lips, le labbra. Allora, questo è semplice. Aprire bene le labbra. Quello che sentite proprio tutta la labbra che tira più, chiude le porte. E serve per problemi di stomaco, dolori addominali, secondo tanto. Secondo la medicina è anche buona per stomaco e fegato. E questo anche sempre in apnea. Tutti in apnea e tutti in 7 minuti di 7. Questo è uno che se si fa un paio di volte può, come si chiama, puoi proprio sentire che da qui parte e scende su tutto il tronco il calore, sì, perché ha dei canali connessi.
Praticamente è una distensione delle labbra.
Sì, è una
ritmo. Una compressione.
Una compressione, corre.
Con la società interna.
Interno. Sì, completa è il completamento di quella esercizio che abbiamo fatto prima per la lingua.
Esatto.
Sì.
Allora, il prossimo è un po', ve lo dico già perché è un po' complicatino. Prima, il 15esimo, prima, guardate che ve lo faccio vedere una volta, poi lo faccio la insieme. Perché è una mano tiene la nostra testa, schiena dritta, prima guardiamo
Yes.
Abbassare, massaggiare il neck, il collo, sempre in apnea. Quello che ho fatto è uno. Adesso vi dico per cosa è e poi lo facciamo tutti insieme. Allora, questo secondo la pratica tantrica è buono per problemi del chakra dell'ombelico. Maestro delle emozioni. Medicale, rilascia le tensioni del collo, aiuta le mal di testa. Bilancia il vento ascendente, il vento che sostiene la vita, aiuta il respiro e l'asma, problemi asmatici. Ok, avete visto? È in apnea che cambio direzione della testa. Lì si può scegliere su quale lato iniziare, si può, è libero. La mano va proprio a prendere bene sull'orecchio, e poi con l'altra massaggiamo bene, partiamo da sotto l'orecchio, giù, tutti i punti qua, tutto il canale che scende fino al collo. È uno dei canali di medicina tibetana, che questo viene spiegato quando si fa un massaggio tibetano, ci sono diversi punti. Ce n'è uno a due dita dall'orecchio.
Comunque percorro tutto il lato sinistro,
destro. Ve lo faccio vedere girato così lo vedete meglio. Un punto è due punti sotto l'orecchio, altri due, altri due, altri due. Ogni due dita c'è un punto e su questi punti si può stare di più e insistere anche col pollice, se piace di più con altre dita, usare altre dita.
Fa male.
Può far male, fa male perché non si è abituato a farlo la pratica. Più che si fa più viene bene. Ogni due.
Ogni due. Due, 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 due. Basta per vedere i punti, per esempio, capite? Ogni due dita, due dall'orecchio. Sono sempre occhi, due e due dita dall'orecchio. Sempre ogni due dita tre. Due dita, due dita, due dita, e due. Scusa, sono andato. È molto bravo. Per chi vede, per chi ha visto bene, c'è un muscolo in questa regione che dopo ve lo farò vedere meglio qua. E tu entri su quel, si sta sempre con questo muscolo. Fa male per me. Parte da sotto l'orecchio e va fino alla spalla. Fa male, ma fa male, e ma se fatto va spesso bene. Fa bene.
E quello che si sente quando si può.
Sì, ecco, e sono fuori. Guarda, non è così, prendi direttamente due dita, prendete direttamente due dita quando massaggiate, così vi dovete la distanza dei punti. E se trovate un punto che fa più male, potete fermare e col pollice stare e fare rotazioni o pressioni o quello che sentite meglio a fare. Come vedete, Deja è un automassaggio.
Bello.
Questo è molto, aiuta molto. Il prossimo, andiamo con uno dal sedicesimo in poi, andiamo in quelli un po' più. Ve lo dico già, un po' più.
Aspetta, strong. 7 qua come 6 in inglese.
Ah, uno è quello che ho fatto vedere io.
Quindi Kumbhaka, percorriamo.
I due lati.
Tutti e due i lati in Kumbhaka.
Vi faccio vedere, ve lo rifaccio vedere. Quello che faccio io adesso è uno di questo.
Sette di queste. Dopo non spaventatevi se dopo neggia, dopo esercizi, se vuole doccia o bagno al mare.
Ci proviamo.
Sì, perché si butta fuori tanto calore. Allora, il prossimo, dai prossimi 16, 17, 18, 19, 20, fino al 21, sono quelli un po' più
strong,
che sono veramente corretti col titolo che abbiamo sul dispetto formulario del ritiro, yoga e l'unicorno. Perché? Perché li facevano solo monaci che erano, questi qua facevano solo proprio yogi che erano in ritiro perenne. Cioè, il mio maestro Totten di Dharamsala, 92 anni, Totten Angela, lui questo qua lo fa ancora, tuttora, 108 volte, tutti i giorni, 4 volte al giorno.
4.
Voglio rimanere con la faccia. Allora, ma è semplice, mani così, l'abbraccio, quello che ci ha spiegato l'altro giorno alla scuola, learn for Buddha's body, shaking the heart, pivot, roteare il torso, e poi ricechi e slegarti, e drop down, scendere più avanti di fuori. Ci sono quei monaci tibetani che riescono drop down proprio davanti con tutto il torso, con tutto il busto, toccare con la... Allora, prima vi dico per cosa serve, poi ve lo faccio vedere una volta lì. Allora, è buono per la costipazione e difficoltà urinaria. Rilascia la tensione degli organi interni. Dottor Mila lo chiama l'esercizio dello yak. Perché? Perché avete già visto due yak maschi che fanno le corna. Questo è quello che dovete visualizzare quando faccio questo esercizio. Diciamo, yak maschi che lottano. Prima guardatelo, ve lo faccio vedere una volta velocità mia e una volta velocità lenta, così lo capite. Questa era la mia velocità, ve lo faccio vedere una volta velocità lenta, così passiamo. Si scende, si scuote la prima volta, rotazione da un lato, rotazione dall'altra, si ritorna al centro, si qua con dentro l'aria, si tira sul vaso bene sotto, proprio sotto il diaframma, quando è sotto, che non è più aria, fuori, lo spegne. E questo si vede perché aiuta la difficoltà urinaria, perché sentire proprio la vescica che si alza. E poi quando la molli l'aria torna in posizione. E questo che ho fatto adesso è un centro. Questo è un altro esercizio. Attenzione, in questi mesi estivi si può anche fare solo 3 volte. Perché provate, adesso fanno 3, poi vedete cosa succede. Il tubo, per chi ce l'ha, nasce, per chi non ce l'ha, o lo inizia a formare, per chi ce l'ha con me, sudo già come un bagnato.
Allora,
facciamo insieme. Tutti in questa posizione.
Vento e spiega.
Aspetta un secondo, sì. Quando spegni semplicemente vai in avanti il più possibile.
Più possibile.
Con le mani unite o separate?
Separate.
Separate
e. Palmi, le dita più aperte.
Più aperte.
E giù bene così.
Giù bene più forte.
E stretch the back.
La schiena. Sì. Lunga. E fai qualche suono mentre spegni l'aria? No.
Sempre il solito respiro
forte,
che è il respiro è proprio il mantra del nidra. Ricordate, lavoriamo con il tre mentre lavoriamo con la mente, perché focalizziamo la nostra mente nell'esercizio. Due, il corpo, lavoriamo col corpo, quello che non devo spiegare perché, lo scopriamo tutti perché, perché si suda, si butta fuori energia, così. E il mantra è il respiro in questa pratica. Perché? Perché il respiro è il nostro cavallo. Senza cavallo, senza cavaliere buono, corpo, cavaliere, cavallo. Dobbiamo allenare il cavallo. Nece, aiuta. Cavallo e cavaliere. Se avete ascoltato bene gli insegnamenti di Geshe La del seminario a Cagliari, quando ha dato i primi seminari che ha dato Geshe La. Allora, lo facciamo insieme, io mi guido. Mani nella posizione dell'abbraccio. Kumbha, andiamo tutti da qui. Io non vado perché vi spiego. Scendiamo sul cuore.
Così. Così,
ecco, questa è proprio la posizione dello yak. Qua, la testa va su. Vorremmo tutti giusto, verso di me. Poi, cechi. Rotazione da un lato. Rotazione dall'altro. E si scioglie. Lo fate una volta, voi lo passa.
Questo per 7 volte si fa.
Questo inverno 7, estate 3. Si sente il calore già? Llega il calore già? Llega il calore attorno? Llega il calore attorno? Ragazzi, llega il calore? Brava.
facciamo una volta insieme?
Sì, giorno
30. Liquido?
Yeah.
Allora, prima, apriamo prima questa,
la
sinistra, perché è la gamba più vicino all'apertura. Perché vedete, di solito quando si è seduti gambe incrociate è la sinistra che teniamo davanti in meditazione.
È la destra che è sopra la sinistra.
Ah, è la destra, non so.
No, il Buddha è destra che viene sopra la sinistra, poi...
No, ma allora con questo può essere, va bene, così fa così. Destra fuori, l'allunghiamo, stretch, ma vedete come la streccio? È sul piede l'altro. L'altro piede è sotto, sostiene l'altra gamba, ma taglio così, vado, così, col pollice sotto, così vado fino alla caviglia e torno. 1, 2, facciamo solo 3 stavolta, torno, chiudo, apro l'altra, 1, 2, 3, torno e spingo, metto di tipo per cosa serve. Allora, secondo il tantra questo esercizio è buono per la fontanella. Per la fontanella, qua, per l'ultimo chakra. Perché per l'ultimo? Perché qui sotto abbiamo tutti i punti di canali di ultimo chakra.
Il chakra della corona sotto la fontanella prismatica, no?
Poi, invece, per medicale, come qua potete pensare, sblocca il vento discendente e regola le uscite, le uscite dei liquidi inferiori. Okay. Le uscite?
Le liquidi?
Le escrezioni basse. Urina e pupù e pipì. Pipì e pupù. Ok, ragazzi, il 18 è quello che io non posso controllare come fate. No, non posso neanche farlo perché è interno mio. È quello che Anna, la mia figura è grande maestra, e questo, eccola, Anna, allora Anna, è contrarre il muscolo anale.
Ah, ok,
sì. E basta. Trattenere, chiunque si può in apnea e spirare, basta. Trattieni con l'aria dentro, sempre quel po'.
Quindi compressione degli addominali.
E perineo.
Quindi compressione del vaso.
Compressione del vaso.
Ma questo si fa in tutti gli esercizi?
Tutti, ma questo è particolare, quello è l'esercizio.
Ma scusa, come cerchiamo contratto, arma e perineo, ma apriamo, chiudiamo, lo teniamo.
No, contratto. Contratto, ma più che poi del respiro e poi il filo.
Non si può contrarre la sua intera anale e dilatare il perineo, è impossibile.
Quindi trattieni con questa posizione di schiacciamento e poi a un certo punto
scuoti.
E lo fai per 7 volte.
Per 7 volte. Anche questo serve a aiutare il canale.
No.
Respiro, certo. Ma può succedere, attenzione, questo qua può succedere che, perché aiuta la liberazione del canale discendente, del vento discendente può succedere che si vola. Che ce l'hai a dire?
A quello serve.
Il prossimo è bello. È per Bad Dream.
Quello è il 19 il prossimo.
19. Strongly rub and massage the ankle. Anche. Qua, così. Apnea con le due mani, questo si può fare o con, come si chiama? Con pugno o con mano, con pollice, con quello che volete,
Dottor Nito, lui intanto fa anche così questo, guardate. Guardate solo, eh. Gomiti, picchiottare, anche solo... Quello fate, io vi dico per cosa serve.
Ma qui la
sì, cosce e anche la parte. Così va. Allora, cura il mal di schiena, un dolore anche, i dolori. Aiuta i reni, secondo la medicina, aiuta i reni e bilancia il ciclo. Bilancia il ciclo. È comodo, eh? Appena di solito mediante il danno facciamo 21 di questi battiti lungo. Così, esterno, interno, esterno e rilassato.
Sempre
le gambe crociate. Sempre o a gambe crociate o seduto, o seduti come Maitreya. Ricordatevi che posizione di Maitreya deve essere più comoda possibile. Donita ha detto che questi
questo 20
questo è il 19.
19, il 20, 21 e il 20, 24.
L'ultimo, quello che chiamo il 21esimo, ma il 24esimo perché sono 21 esercizi in uno, quello lo facciamo poi in piedi. Allora, il prossimo è strong massage clone. Clone, qua.
Caviglie.
Le caviglie. Caviglie, qua. Caviglie come si fa? Prima ora la si tiene, gamba, una mano qua. Caviglie, massaggi. Siamo alla pagina 11. Allora, questo, secondo il Tantra, pacifica il vento. The wind. Tutti i venti. Poi, secondo la medicina, bilancia i reni, apre il cuore, rilascia le paure e è contro i sogni brutti. Ogni brutto. Ricordate che in medicina tibetana due dita vostre sempre, quando parlo di dita sono dita vostre, due dita vostre sotto il
malleolo
qua c'è un punto molto importante che in questo massaggio della caviglia deve essere incluso. È un punto che dove facciamo anche moxa di solito.
Non è sentire da chi,
no? No, no. Sotto,
sotto
verso il no, verso il fondo del piede.
No, è sotto il malleolo.
Sotto il malleolo. Passo dopo a farti vedere. E lo schiaccio.
Sotto il malleolo esterno, perché malleoli ne abbiamo due. Un interno e un esterno.
No, no, interno, interno maestro.
Sì, no, dico no, intendo dire, malleoli ne abbiamo due, un esterno e un interno.
È sotto il malleolo interno.
Sì, sì.
E dove anche questo massaggio niente, anzi. Focalizza di più, è così, guardate, prendete, apriamo, si prende la gamba in mano, bene, comodo, più comodo che siete, meglio è, potete anche lasciare la punta, tranquillo sulla gamba, e poi massaggiate quel punto che vi ho detto, due dita, un dito, due dita sotto, dipende, li potete cercare, dove è un po' più, dove fa più male, massaggiate, col pollice, palmo, indice, due dita così. Arrivo, passo da tu e ve lo faccio vedere. Hai due dita. Ma aiuto ci aiuta sempre se mi togli. Tanto
Giovanni, bisogna accelerare. Giovanni, bisogna accelerare i tempi perché purtroppo le suore.
Certo.
Questo sono i brutti, eh?
Ma circa il vento. Dopo passate dalla pausa,
devi prendere un profumo, guardate, mi hanno fatto da oggi una prima uno, poi l'altro in combatto.
Passo qua.
Tutte e due in kumbhaka, o puoi farne uno e poi l'altro, potete scegliere, lì dipende quanto tempo volete massaggiare. Allora,
facciamo il 21, Giovanni, e così finiamo la sessione.
Ragazzi, il 23 ve l'ho già fatto vedere, lo sappiamo, ce l'ho fatto tutti. Tiger vomiti?
Sì.
Tiger vomiti? L'altro.
Fallo una volta, me lo segno.
Lo faccio una volta io e basta. Sì, no, questo non è il 21, questo è il 23. Il 24, ci alziamo i piedi e ve lo faccio. No, è il 23, perché? È il 23 perché lo chiamo io 21, perché sono 21 movimenti. Allora, prima guardate come lo faccio io, perché c'è un ritmo giusto da farlo. Prima scaldiamo le mani, guardatemi prima, ve lo faccio vedere una volta io. Scaldiamo le mani, guardiamo, non facciamo, prima. Così vedete anche il ritmo d'andare. Tutto in uno. Ragazzi, vi dico per cosa serve. Rilassa la tensione in tutti i canali, rilassa il blocco del 20, apre il vento omnipervasivo e facilita il movimento e la postura meditativa in tutto il corpo.
Un bel applauso a Giovanni e buon pranzo a tutti.